Io mi sono appuntato due o tre frasi che poi provo di sviluppare. La prima è cominciare dall'etimo, l'etimologia della parola. La seconda riflessione è che il perdono nella coppia non c'è nel Nuovo Testamento, devo dire qualcosa. La terza è, potrei però commentare un testo più di portata più generale, uno di quelli che voi avete suggerito, quindi Matteo 18. La quarta è che però magari nell'Antico Testamento la cosa che declina in termini secondo l'immaginario sponsale il tema del perdono, però è chiaro che sono dinamiche molto molto fondamentali, il fatto non si entra troppo nel dettaglio. A questo punto chiuderei con una riflessione conclusiva, diciamo due puntualizzazioni conclusive: il perdono come cammino, e l'ultima riflessione è il perdono non ristabilisce la relazione. Quindi non fatevi troppe illusioni, cioè alla fine di tutto questo discorso temo che si debba precisare questo aspetto, cioè che il perdono non ristabilisce la relazione, ci vuole qualcos'altro. Quindi dirò questo in conclusione. E il primo spunto, molto semplice, quasi banale: perdono. Qualcuno dice che perdono vorrebbe dire perdonum, attraverso il dono. Non mi convince molto, penso piuttosto che perdono venga da iperdono, come c'è l'ipercop, che è una supercop, è così il perdono, che è un superdono, cioè è un dono iper. Non credo che venga da per, viene da iper o da super, contratto, semplificato, perdono. Quindi che cos'è il perdono? È il dono all'ennesima potenza, cioè il perdono esprime in un modo super, appunto, o iper, la dinamica del dono, cioè della gratuità. Mi sembra che sia effettivamente questo in ogni caso il significato. Non, adesso, l'etimo forse me lo sono inventato, ma bisognerebbe fare qualche ricerca. Ma in ogni caso, questo è il cuore della faccenda, cioè mi pare in ogni caso appunto che perdono si leghi all'idea del dono e che sia in definitiva la quintessenza, l'espressione più eloquente, più radicale, forse si potrebbe dire, della dimensione del dono, cioè del gratuito, della gratuità. E quindi questo di fatto appunto poi aiuta a complicare la riflessione dentro un contesto più ampio, che è appunto questo, è il contesto della dimensione del gratuito, appunto. Secondo, il perdono nella coppia come tale, come declinazione specifica, non c'è di fatto nel Nuovo Testamento. Di che cosa parla il Nuovo Testamento? Ma sapete, in generale nel Nuovo Testamento si parla di poche cose, poche. In fondo l'Antico Testamento ne contiene molto di più, un po' perché è più lungo, un po' forse perché gli autori del Nuovo Testamento in tante questioni poi, per così dire, possono appoggiarsi su tutta la tradizione religiosa precedente. Il Nuovo Testamento in realtà è molto molto sobrio, molto essenziale, non ci sono tutte le cose che noi vorremmo che fossero trattate. Ci sono delle riflessioni molto fondamentali. Certamente c'è una riflessione sul perdono nella Chiesa, nella Ecclesia, sulla dimensione del perdono come elemento costitutivo delle relazioni dentro la comunità. Se accettiamo che la famiglia possa essere una configurazione di Chiesa, si fa poi presto a questo punto, no? Cioè se il Nuovo Testamento parla del perdono come dimensione strutturale della Chiesa, beh, laddove c'è una configurazione di Chiesa, queste riflessioni vanno benissimo, cioè vanno applicate nel dettaglio, nella situazione specifica. Questa è un'espressione che è divenuta di moda, no? Negli ultimi anni, la famiglia piccola chiesa è un modo di esprimerci che abbiamo acquisito, no? Ma non si diceva mica così un po' di tempo fa, ma adesso siamo abbastanza abituati, no, a questo tipo di espressione. E quindi il Nuovo Testamento non parla del perdono nella coppia, però certamente il Nuovo Testamento dice che c'è una dimensione fraterna che riguarda anche i coniugi, no? Cioè, i coniugi sono, prima di essere coniugi, sono fratelli, cioè se sono cristiani, intendiamoci, perché fratello è il termine, uno dei termini tecnici con cui il Nuovo Testamento indica i legami dentro la Chiesa, e non c'è alcun dubbio che appunto il matrimonio tra cristiani sia allora un matrimonio tra fratelli, dove intendo fratello in un senso inclusivo, no? Fratello e sorella in questo caso, e quindi allora è chiaro che se vale questo principio che il matrimonio cristiano è un matrimonio tra fratelli, tra membri appunto della stessa famiglia, la famiglia dei figli di Dio, di nuovo possiamo dire che laddove il Nuovo Testamento parla delle relazioni dentro la comunità riferendosi ai rapporti fraterni, di nuovo ci dà delle indicazioni fondamentali per quella specifica declinazione del rapporto fraterno che diventa il rapporto coniugale. Ecco, questo lo dico allora nel senso che il mio mestiere specifico, se ho un mestiere, ma forse diciamo è più una vocazione che un mestiere, la vocazione di, diciamo, di biblista, di studioso della scrittura, una vocazione all'interno di una vocazione più ampia, ma considero questa una vocazione di fatto. La mia vocazione specifica, il mio mestiere è appunto quella un po' di commentare i testi, quindi io sono consapevole che in qualche modo resto su un livello di riflessione complessivo, generale, e d'altro canto a me manca quell'esperienza specifica che ha chi vive la dimensione coniugale, il rapporto di coppia. Quindi io dico delle cose che si attagliano alla vita ecclesiale, lo dico nella convinzione che appunto però si possa, già per questa stessa ragione, dire delle cose significative per la famiglia, ma applicazioni a livello più dettagliato, cari, bisogna che ve le facciate voi, non c'è niente da fare. Poi, se avete qualche domanda, io ho un barlume di risposta, dopo posso anche provare io, però è anche nella logica delle cose che sia così, no? Cioè, che poi l'adattamento specifico alla situazione coniugale negli aspetti più peculiari sia qualcosa che compete a ciascuno di voi che vive questo specifico tipo di vocazione. Quindi posto questo, il testo tra quelli che sono stati suggeriti, mi pare che il testo più cruciale, insomma, sia Matteo capitolo 18, la seconda parte di questo capitolo, la seconda parte che è questo capitolo è un discorso di Gesù. Matteo 18, si possono leggere, probabilmente conviene, no, che li leggiamo, i versetti 21-35, Matteo 18, 21-35, un testo stranoto. Sarà anche difficile dire qualcosa di, diciamo, di originale rispetto a questo testo. Comunque è un testo cruciale nel Nuovo Testamento, quindi vale la pena in ogni caso di sostare su questo piuttosto che su altri. Matteo 18 dal versetto 21, allora. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, a lui, a Gesù, si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Una parola per ambientarci: questo testo occupa poco meno della metà del capitolo 18. Il capitolo 18 è comunemente chiamato il discorso ecclesiale. La nuova versione della Bibbia di Gerusalemme lo chiama discorso sulla vita nella Chiesa. Questo discorso ha una caratteristica peculiare all'interno del Vangelo secondo Matteo. Perché? Perché è un discorso che Gesù non semplicemente rivolge ai suoi discepoli, anche gli altri sono rivolti ai discepoli, ma è un discorso ai discepoli sulla vita dentro la comunità, sulle loro reciproche relazioni. Per questo viene chiamato discorso ecclesiale. Di fatto l'evangelista Matteo usa la parola chiesa, che lui ama, ma non è che la usi decine e decine di volte, è una parola comunque rara nel Vangelo. Uno degli usi di questa parola, ecclesia, è dentro questo capitolo, quindi l'interesse del capitolo è esattamente la comunità dei discepoli di Gesù. E questi discepoli di Gesù sono chiamati con vari nomi. Uno dei nomi è fratello, no? Dunque la comunità di Gesù è una comunità fraterna, una fraternità che si genera dal riconoscimento di avere tutti un unico e medesimo Padre che è nei cieli. Quel Padre che Gesù ci fa conoscere, accogliendo il quale, no? Noi veniamo generati come suoi figli, ma veniamo anche generati a una relazione fraterna con tutti coloro che condividono questa nostra stessa fede, questo rapporto con il Padre Celeste. Dunque questo è un discorso sulla Chiesa. Mi sembra molto interessante il fatto che per l'evangelista Matteo una delle strutture fondamentali dell'esistenza stessa della Chiesa è la dimensione del perdono. Quindi l'Evangelista è molto consapevole che la possibilità stessa di esistere della Chiesa, la possibilità stessa di sopravvivere nel tempo, è legata alla capacità di vivere la dimensione del perdono. Prima di arrivare a questa dimensione, l'Evangelista affronta il tema dell'accoglienza, e possiamo dire che sono questi i due pilastri secondo cui, che per Matteo costituiscono la struttura portante della Chiesa: la dimensione dell'accoglienza e la dimensione del perdono. E mi sembra appunto molto significativo che in un capitolo di poco più di 30 versetti, quanti sono? 35, 15 versetti sono tutti incentrati sulla faccenda del perdono. Quindi, lo ripeto, Matteo ha molto lucidamente chiaro questo punto. Dunque, qual è l'implicazione? È molto chiaro per lui che dentro i rapporti, che dentro la Chiesa, molto facilmente nasceranno dei conflitti, ci saranno situazioni in cui uno è stato offeso e quindi in qualche modo può nutrire risentimento, desiderio di vendetta, voglia di farla pagare, o comunque anche solo desiderio di chiudere, no? Di non avere. Per Matteo è dunque decisivo e molto fondamentale questo aspetto, lo ritiene un elemento cruciale per la sopravvivenza stessa della comunità. Insomma, abbiamo sentito come è costruito il brano. Pietro rivolge a Gesù una domanda: se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? In questo caso Pietro fa anche una proposta, ipotizza una possibile risposta, e dobbiamo dire che è molto generoso, no? Che insomma dice fino a 7 volte, c'è già tutta una simbologia del 7, comunque 7 è già una quantità non da ridere. Quindi Pietro presenta il problema e suggerisce anche una risposta. Ripeto, è una risposta larga, di una certa generosità, 7 volte. La risposta di Gesù è nella forma di un detto e poi di una parabola. Un detto secco: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, poi viene la parola. Qual è il senso della risposta di Gesù come risposta immediata? Il senso è che Gesù in qualche modo toglie quel limite pur largo, pur generoso, che Pietro invece aveva comunque fissato. E questo è il punto, no? Cioè Pietro ha abbozzato una risposta di grande generosità, ma che in fondo vuol dire a un certo punto finirà, cioè ci sarà un punto in cui io posso dire basta. Il senso della risposta di Gesù non è spostare più avanti il limite, mi raccomando, è togliere il limite. Quando Gesù dice 70 volte 7 non vuol dire 490. Fa 490. Vuol dire N. È come che avesse detto l'esponente è N, infinito. Quindi non fate il conto, non è 490, 70 volte 7 non fa 490, fa esponente N. Cioè il senso della risposta di Gesù è che rispetto alla posizione di Pietro, ripeto, già molto generosa, ma a un certo punto dice ma ci sarà un limite, mi dici qual è questo limite? Gesù risponde togliendo il limite. Sapete che c'è uno studioso del Nuovo Testamento
che commentando certe pagine del Vangelo di Matteo dice: nel Vangelo di Matteo siamo messi costantemente davanti alle illimitate esigenze etiche di Gesù. Illimitate esigenze etiche di Gesù. Cioè le esigenze che Gesù pone in varie pagine del Vangelo di Matteo sembrano avere la caratteristica del non limite. Faccio un esempio. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo. Ma normalmente, dice Gesù, se non mi sbaglio, voi intendete questo nel senso che mica tutti sono il mio prossimo, il mio nemico non è il mio prossimo. Quindi, amerai il tuo prossimo è un comando che conosce un limite. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi... Vedete che è lo stesso meccanismo, cioè il senso della proposta di Gesù è quello di togliere il limite che a un certo punto noi istintivamente vorremmo mettere. Se sono molto generoso il limite lo sposto un po' più avanti, però a un certo punto ci sarà un momento in cui si può dire basta. Quando Gesù dice amate i vostri nemici, semplicemente non fa altro che togliere quel recinto in forza del quale io stabilisco che chi è dentro è il mio amico, il mio prossimo, e chi ho fuori è il mio nemico. È chiaro che se tu togli il recinto non c'è più questa distinzione, quindi chiunque tu incontri diventa il tuo prossimo, anche il tuo nemico se lo incontri. Dunque l'idea è che Gesù sembra proporre delle esigenze etiche illimitate, dice questo tale, le illimitate esigenze etiche di Gesù. E sembra di essere proprio, siamo esattamente in un caso di questo genere. Dopo aver dato una prima risposta nella forma di un detto secco, Gesù aggiunge una parabola. Questa parabola è articolata in tre parti molto facilmente riconoscibili. Ci sono tre quadretti, no? Il primo vede per protagonista il re e questo primo servo. Il secondo quadretto vede come protagonista il servo e un conservo, cioè un servo come lui, un coniuge, no? Uno che porta lo stesso giogo, no? Sta nel coniugium, portano, sono colleghi. Il testo greco dice così: c'è un doulos e c'è un syndulos. Il rapporto dunque è tra due che sono alla pari. Questa è la seconda scena. Terza scena, i due protagonisti dell'inizio, di nuovo il re e il primo servo, giocano un ruolo secondario, di fatto molto secondario, i suoi compagni. C'è questo gruppo, un gruppo, appunto un personaggio collettivo che ha solo la funzione di riferire al padrone tutto quello che è accaduto tra i due conservi. Struttura quindi è carica. Beh, sentite. Qual è l'arco cronologico lungo il quale si estende la parabola? Qualcuno dice che Matteo è uno specialista nell'offrirci parabole che diventano un grandioso arco narrativo che copre tutta la storia della salvezza. Questo è sicuramente uno di quei casi. Non so, non so se già l'avete mai messa a fuoco questa cosa. La prima scena, quando accade? Rispondo io. E la seconda scena, quella centrale,
accade adesso.
Cioè, non c'è dubbio che la scena centrale è quella che riguarda l'estensione del tempo dentro cui siamo tutti immersi,
quindi la vita ecclesiale, la vita familiare, nella distesa dei giorni,
degli anni, dei secoli. L'ultima scena,
Cappella Sistina, Michelangelo,
è il giudizio finale, eh?
L'ultima scena è chiaramente una scena escatologica, è la scena del giudizio finale, quando tutti compariamo davanti al trono dell'Altissimo.
E la prima?
La prima scena, chiaramente, nella comprensione dell'Evangelista, si riferisce a Gesù, alla sua persona, alla sua vita, ma soprattutto alla sua morte.
Quindi la parabola
è posta in tensione tra Gesù nella sua vicenda terrena, soprattutto nella sua morte,
l'ultimo giorno, e la storia, tutto cui siamo immersi, la storia dei nostri giorni.
Chiaro che le cose
che stiamo dicendo qui hanno un senso solo se c'è una situazione di fede nella vita, eh? È chiaro.
Col che non voglio dire che il perdono non possa avere una base antropologica più generale, e che quindi, e nemmeno voglio dire che il perdono lo praticano solo i cristiani, figuriamoci. Cioè, intanto non si sa se i cristiani lo praticano,
e comunque non voglio escludere affatto, no? Poi l'esperienza ce lo insegna anche che
ci sono esperienze di perdono dato e ricevuto, diciamo anche a un raggio
molto più ampio di quello dei confini riconoscibili di un'appartenenza confessionale. Ci siamo, quindi intendiamoci, ma voglio,
ho posto questo come chiarimento.
Ma ripeto, le cose che dico adesso
sono qualche cosa che è nel Vangelo posto dentro un esplicito orizzonte di fede in Gesù di Nazareth, di fede nel Dio di Gesù e in Gesù come il Messia che Dio ci ama.
Allora, proviamo a pensarle un po' queste tre scene.
Se prescindiamo dalla prima e dall'ultima,
quella centrale ha una sua ragionevolezza e risponde ad un principio di giustizia.
Scusa, perché no?
Io ho un debito con lui
e semplicemente a un certo punto lui decide di rientrare, no? Di riscuotere, e quindi fa valere un suo diritto. Ci siamo?
Un
bandiere, ecco, abbiamo
applicato un
l'esattore, che ne so.
La scena centrale di suo
non consente nessuna, come dire, nessun
biasimo. Risponde ad un criterio,
a una sua logica, risponde ad un certo criterio di giustizia o no. Però il problema nasce se c'è un prima, ancor più che se c'è un dopo, mi raccomando, perché spesso nella storia cristiana abbiamo sventolato il dopo come uno spauracchio,
giudizio finale, no? Anziché ricordarci del prima come momento di innesco,
come motore che genera certi comportamenti nella vita, no? È chiaro che in verità tutto
dipende da quel prima. Se quel prima c'è, allora le cose possono prendere una certa piega. Se non c'è, perché io non devo esigere da lui o lui non deve esigere da me quello che è il suo?
Ora, uno degli elementi della parabola è, cerchiamo adesso di tirarne fuori qualcuno, ma appunto io alla fine penso che poi queste cose abbiano un'applicazione anche molto immediata a livello dei rapporti dentro la famiglia, cioè ce l'hanno a livello di tutti i rapporti dentro la Chiesa. Quindi uno degli aspetti della parabola è che essa ci svela che esiste una misteriosa solidarietà tra il re e il mio coniuge, tra il re e il simbolos e il conservo. Questo, cari, lo apprendiamo solo per fede, però è un aspetto molto importante della nostra fede. Scusate, come sta in piedi questa frase: non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo collega come io ho avuto pietà di te? Chi l'ha detto? Sulla base di quale logica? Qui non siamo più nell'ambito delle analogie esperienziali, ci siamo? Non so, mi soccorre qualche analogia? Allora, io ho un debito con te, tu lo esigi da me e lui viene a dire: ma tu mi dovevi perdonare come io ho perdonato te. No, scusa, cosa c'è? No, sono due. Infatti, diciamo, normalmente penso che ci siano due libri contabili, no? La parabola ci mette in guardia su questo punto, no? Cioè, dice che in realtà non esistono due libri contabili, uno per la contabilità con Dio e uno per la contabilità col coniuge, con il conservo.
Questo è uno dei punti fondamentali della rivelazione giudaico-cristiana, in particolare della rivelazione portata da Gesù, perché non è deducibile per una riflessione, mi spiego? Questa è proprio una rivelazione che ci viene consegnata, cioè il re considera fatto a sé quello che io ho fatto al mio conservo. Questa è una grande rivelazione che, se accettata, cambia la vita, cambia la prospettiva con cui affronto la vita e i rapporti interpersonali. È un punto fondamentale, no, nel Vangelo. Ricordate la pagina con cui si chiude l'ultimo discorso di Gesù? Venite benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. No, veramente, guarda, io non ti ho mai visto, non ti conosco. Ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. È esattamente la stessa logica, no? Lo stesso principio, cioè il grande re mostra che esiste una solidarietà intima, profonda, indissolubile tra lui e il mio prossimo, tra lui e il mio coniuge, tanto che il re considera fatto a sé quello che io faccio all'altro. E non esistono due libri contabili, la contabilità si tiene su un unico libro. Torniamo un attimo a riflettere sul rapporto tra le tre scene, allora, no? L'ultima, a questo punto, è tutto sommato chiara, è la scena del giorno finale. Nell'ultimo giorno, appunto, il re chiede conto del tuo comportamento, dicendo, svelando o ricordandoti piuttosto questo legame che c'è tra lui e il mio prossimo. Mi svelerà, me lo ricorderà questo legame che c'è tra lui e il mio prossimo. La prima scena descrive una situazione che per certi aspetti può sembrare inverosimile, ma in verità non è così inverosimile. Cioè, gli studiosi dicono che le parabole di Gesù di per sé sono tutte racconti verosimili. Gesù le prende dall'esperienza
e poi ci costruisce, ci riflette sopra, le usa, ma di per sé le parabole hanno dei tratti normalmente di verosimiglianza. Uno dice, ma come fa questo servo ad avere un debito così grande? Inverosimile. Ma non è vero. Il primo servo dunque avrebbe un debito di 10.000 talenti, dice, no? Sapete cos'è 10.000 talenti?
Si dice è quello che all'epoca di Gesù l'impero romano poteva riscuotere dall'esazione delle tasse in un intero anno da due o tre province di media grandezza. Questo è l'ordine di grandezza.
Due o tre province, la Palestina per esempio è una provincia, ciò che l'impero di Roma riscuote da due o tre province di media grandezza in un anno, sono 10.000 talenti. Un altro ordine di grandezza è quando i romani battono i Seleucidi a Magnesia, nella battaglia di Magnesia, il tributo imposto è 10.000 talenti, cioè
è un tributo di guerra, è un tributo con cui una potenza,
diciamo, tassa, no? La fa pagare al vinto, alla nazione
che è stata vinta, al re, al regno che è stato vinto. Uno dice inverosimile che un altro è possibile,
non è vero fino in fondo, perché? Perché il termine servo nell'antichità non indica lo schiavo.
Con il termine servo si può indicare anche il primo ministro, il viceré, il maggiordomo di palazzo.
Cioè servo indica semplicemente che sta sotto qualcun altro, ma
se quell'altro è il re e lui sta subito sotto, vuol dire che è il secondo nel regno. Quindi in pratica questo personaggio è semplicemente un grosso funzionario
che ha provocato un ammanco nelle casse del regno di questa entità. Allora, il quadro ha una sua verosimiglianza.
Ma spesso le parabole di Gesù
hanno un elemento di irriducibilità. Sono verosimili, ma sono irriducibili. Cioè,
ad un certo punto,
il comportamento del protagonista della parabola assume dei tratti di stranezza.
Il quadro non è inverosimile. Che un re possa chiamare in causa il suo vice perché gli ha provocato
è tutto plausibile. Sapete cosa non è plausibile? Che cosa è anomalo? Non la cornice, ma il fatto che questo re, a questo re venga il diritto di dire beh,
ti condono, sì, questo è inverosimile. Ma non è inverosimile, è strano, è strano.
Cioè il comportamento del protagonista della parabola ha dei tratti di anomalia, non si lascia ridurre, per questo è irriducibile, ai comportamenti consueti di cui noi facciamo esperienza nel nostro quotidiano,
nella nostra esperienza normale. Molte parabole sapete sono così,
lo sono quasi tutte quelle dove il protagonista è chiaramente Dio e dove Gesù deve giustificare i suoi, le sue scelte.
Facciamo un altro esempio: chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta e quando l'ha trovata se la mette in spalla tutto? Chi di voi? Chi
di noi? Nessuno. No, sei scemo? Cioè, uno su uno,
già la proporzione non regge, no? E poi non dice che lascia le 99 dentro un recinto ben custodito, le lascia nel deserto
e poi si mette a cercare questa senza neanche una previsione di quanto tempo potrà impiegarci a
è tutto libero, sì, allora, intendiamoci, può anche succedere,
ma se succede, io dico, datti una registratina alle valvole.
A Villa La Luziana ti metto un sesto, no? Cioè il comportamento del protagonista ha dei tratti di anomalia che non corrispondono
alla nostra esperienza normale in questo mondo, non si lasciano ridurre alla nostra esperienza nel mondo. Ma voi capite che questo è molto importante. E qui accade lo stesso, cioè questo re da prima esige una, no, la restituzione, e poi davanti alla supplica di questo tale, che è una supplica chiaramente inverosimile, quando lui dice abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa, è patetico, è assolutamente patetico. Cioè lui nemmeno si rende conto di cosa sta dicendo, è proprio un poveraccio. Ma è anche cattivo, perché dopo poi non perdona. Il padrone, in un modo completamente imprevedibile, gli condona il debito. Voi capite che questo aspetto è molto importante, è importante per la vita cristiana, dunque è importante per le dinamiche su cui vogliamo riflettere questa sera, perché? Perché se il comportamento del protagonista della parabola fosse in tutto e per tutto riconducibile alla nostra esperienza ordinaria nel mondo, stante il fatto che il protagonista è un'immagine di Dio, vorrebbe dire che Dio è come noi. O magari come il migliore tra noi. Più buono, però alla fine come noi. Vuol dire che per parlare di Dio basta che io prenda un esempio bello del nostro mondo e già riesco a parlare di Dio. E invece no, così. Dio non è come noi. Questo è un punto molto importante comunicato dalle parabole. Cioè il protagonista a un certo punto fa qualche cosa che mi fa dire qui il conto, ma arrivo a dire di più, mi viene anche da dire non fatelo, cioè, non fatelo niente. Quando questo padre si vede tornare il figlio minore che ha scialacquato metà del patrimonio e gli dice ma vieni ben qui che ti do la carta di credito, gli accesso a tutti i conti, ma c'è anche la chiave della cassaforte di casa, fuori di testa, non so neanche se lo si debba imitare. Ma questa è ancora un'altra cosa. Però il punto è molto importante, perché le parabole suggeriscono che non possiamo parlare di Dio semplicemente a partire dalle nostre esperienze consuete, che Gesù ci parla di Dio non semplicemente sulla base delle nostre esperienze, ma della sua esperienza, che è un'altra cosa. Cioè, se Gesù parla così di Dio è perché lui ne ha una esperienza particolare e in base alla sua esperienza Gesù può parlare così di Dio. Dunque, qual è il fondamento del perdono dentro la Chiesa e dunque anche dentro qualunque forma di Chiesa? Secondo questo testo, il fondamento è il fatto semplice che all'origine di ogni vita di fede, di ogni vita cristiana, c'è una esperienza che corrisponde al fatto che io, se sono lucido, se ho una qualche barlume di consapevolezza sulla mia vita, non posso fare altro che dire io davanti a Dio sono uno che ha ricevuto il condono di un debito che non sarei mai stato in grado di sanare. Allora, per Matteo evangelista, oltre che per Gesù, questo è un punto fondamentale. Cioè, Matteo non fa del facile moralismo, no? Dicendo, sai, devi perdonare. Matteo appoggia, per così dire, Gesù appoggia la dimensione del perdono come dimensione della comunità, come tratto fondamentale per la vita comunitaria, la appoggia sul Golgota, sull'esperienza del Venerdì Santo, perché è chiaro nella comprensione di Matteo e di Gesù prima che il momento in cui il grande re, con un colpo di scena imprevedibile, decide di cancellare il debito, quel momento è il momento della morte di Gesù. Nella croce di Gesù il grande re rinuncia a qualunque
riscossione.
Se ogni discepolo di Gesù dentro la Chiesa avesse una consapevolezza che questa è l'origine del suo cammino di fede, che all'origine di ogni discepolato c'è questa esperienza, c'è questa situazione e non altro, allora da questo, secondo Matteo, possono scaturire una serie di atteggiamenti che danno forma anche alla vita comunitaria. Il perdono è uno di questi, secondo Matteo e Gesù, Gesù e Matteo, il perdono è di fatto uno dei modi in cui io traduco in una dimensione relazionale, interpersonale, quella esperienza fondamentale che mi ha generato alla fede. L'esperienza di essere io davanti a Dio un debitore che non ha assolutamente i mezzi per saldare il suo debito e l'esperienza di essere stato sorprendentemente oggetto di un condono totale, tombato. Sabato è stato messo in tomba, la domenica è risorto. Allora, nel Vangelo di Matteo questa dinamica che ho provato a dimostrare appare tantissime volte, chiudo questo punto lasciandovi appena un'immagine. Nel Vangelo di Matteo c'è un episodio che ha un certo valore, diciamo, paradigmatico, esemplare, quando Pietro cammina sulle acque. Conoscete tutti questa storia, no? Sono in barca, Gesù li ha fatti salire, ha detto io mi fermo a pregare, voi partite, nel cuore della notte va verso di loro, non lo riconoscono. A un certo punto Pietro gli fa questa domanda, dice, tutti sono sconvolti, dicono è un fantasma, se sei tu comanda che io venga da te. Coraggio, sono io, abbiate paura. Pietro disse, Signore, se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Questo episodio ha una certa importanza anche per capire la storia del perdono, il perdono dentro la Chiesa e dentro ogni, diciamo, dimensione di Chiesa. Gesù cammina sulle acque. È lui il primo che cammina sulle acque. Pietro, guardando Gesù, ne resta affascinato e dice, Signore, fa che io sia come te. La sua domanda, comanda che venga verso di te sulle acque, non è una sbuffonata, è una grande intuizione. Chi è il cristiano? Il cristiano dentro la famiglia, se avete la vocazione coniugale, mi pare di avere capito. Il cristiano è colui, il discepolo di Gesù, è colui che nella sua esistenza desidera replicare, imitare, riprodurre l'esistenza del suo maestro. Quando Pietro dice, comanda che io venga da te camminando sulle acque, vuol dire che io sia come te, mi piace la tua vita, mi piace quello che tu hai fatto. Fa che anch'io lo possa fare. E vi domando, secondo voi c'è una cosa più impossibile di camminare sulle acque? Non so se ci avete provato. Ho l'impressione che sia a voi. Ma scusate, c'è una cosa più difficile di amare il prossimo nella forma dell'amore del nemico? Non vi sembra che camminare sulle acque sia la trascrizione grafica dell'amore per il prossimo nella forma dell'amore per il nemico? Amare il prossimo nella forma dell'amore per il nemico è per definizione impossibile. Come lo è camminare sulle acque? È possibile perdonare n volte, guardate, è come camminare sulle acque. L'evangelista è ben consapevole che si tratta di cose che sono oltre il limite.
Che cosa dice però Pietro? Dice: se sei tu, comanda che.
Gli studiosi in greco dicono che questo tipo di costruzione in greco, che si chiama periodo ipotetico della realtà, presuppone che la condizione sia già avvenuta.
Allora in italiano fanno meglio a tradurre: visto che sei tu. Cioè, cosa sta dicendo te? Io lo so benissimo che tutto questo è completamente al di là delle mie possibilità, ma se tu ci sei, e io ci credo che sei tu, credo che tu sei presente, allora è la tua presenza che renda possibile ciò che è di per sé impossibile. È appoggiandosi sulla presenza di Gesù che Pietro arriva a pensare che diventi possibile a lui vivere come Gesù ha vissuto. Ci siamo?
Poi qualcuno mi dirà: le illimitate esigenze etiche di Gesù sono ancora, così metto lì una domanda che dopo so,
sono ancora dentro la logica della legge o sono qualcos'altro?
Cioè, sono un codice del diritto canonico, sono un articolo del diritto canonico?
Il diritto canonico può arrivare a dire: perdona e innevolte. Cioè, siamo dentro la logica della legge, dei codici, degli articoli e dei...
No.
Quello che Pietro dice, che intuisce, è: se tu ci sei, ma io posso dire che tu ci sei, lo sento, lo sperimento, lo vivo la tua presenza. Ed è sulla base della tua presenza che riconosco, so che diventa per me possibile quello che di per sé possibile non è.
Comanda che io cammini venendo da te sulle acque, no? Che io venga da te camminando sulle acque. L'immagine è anche una immagine che descrive il perdono dato
n volte. Camminare sulle acque è esattamente perdonare n volte.
C'è un testo, un altro testo che allora a questo punto potrei evocare, un testo dell'Antico Testamento che trascrive, secondo un'immagine sponsale, questa dinamica che abbiamo appena visto in Matteo.
Quindi volete facilita ulteriormente una applicazione in chiave coniugale.
E d'altro canto, sentite, se quello che ho provato di dire è vero, questa faccenda del perdono esprime qualche cosa che è centrale nel rapporto tra Dio e l'umanità, no?
Se quello che abbiamo letto in Matteo è vero,
la dimensione del perdono è esattamente il cuore del rapportarsi di Dio a noi. Il modo in cui Dio si rapporta all'umanità è l'iperdono, cioè è la gratuità vissuta nel modo più estremo, appunto condonandoti un debito di 10.000 talenti.
Ora, questa stessa logica, cioè la dimensione del perdono è propriamente l'essenza stessa del modo in cui Dio si rapporta a noi, l'aveva intuito anche Osea. Il famoso testo di Osea capitolo 2, anche questo è un testo stranoto, no?
Quindi lo riprendo cercando di puntualizzare come ci sono alcuni passaggi in questo testo che diventa un gigantesco affresco della storia della salvezza. Voi sapete che Osea appunto ha questa storia molto strana, che lui stesso è invitato a sposare una prostituta, e in questo c'è l'immagine del rapporto tra Dio e il popolo, che si prostituisce perché adora altri dei che non sono il Dio che si è scelto Israele. Va bene? Questo è il quadro. Osea 2 dice così:
il marito, che padre, si rivolge ai figli e comincia dicendo: accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Questa è quasi una formula giuridica, si dice, è praticamente una formula del ripudio.
Alla presenza di testimoni, il marito, sposo e padre, dice:
lei non è più mia moglie, io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio vino, il mio olio e le mie bevande.
Questa dunque è la situazione, no? Siamo al limite della rottura del legame coniugale.
Ora, voi perdonino le signore qui presenti, l'immaginario è chiaramente un po' maschilista, ma
si può rovesciare, no? È maschilista perché? Perché normalmente Dio è raffigurato come il partner maschile dell'alleanza e Israele come il partner femminile, ma la sposa siamo poi noi, maschi e femmine, senza distinzione di sesso, ci siamo. Quindi la donna in questo caso è il partner umano dell'alleanza. Siamo al limite, no, umano?
Cioè il Dio sposo è esasperato ed è deciso a troncare il legame, no? Sembra avere tutti i suoi motivi, quello che dice qui, no? Cioè si è prostituita, qui la prostituzione, poi sapete, è di fatto è una forma di adulterio, se vogliamo, ma
Israele va dietro ad altri dei, è come una sposa che tradisce il suo sposo, il suo sposo legittimo. A questo punto lo sposo, Dio sposo, fa una sorta di analisi di tutti i tentativi che ha fatto prima di arrivare a questo momento di esasperazione in cui sembra che la cosa sia finita. Ci chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere, non ritroverà i suoi sentieri, inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: tornerò al mio marito di prima perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, la coprivo d'argento ed oro che loro hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, il mio vino nuovo, porterò via la mia lana e il mio lino che dovevano coprire le sue nudità. Questo corrisponde forse anche a qualche cosa che nella nostra esperienza ci può stare. Che cosa immagina di fare o che cosa ricorda di avere provato a fare lo sposo Adonai?
All'inizio ha provato a ricondurre Israele, la sposa, a una certa ragionevolezza, a tornare a lui, rendendole la vita più difficile, no? Cioè complicandole la vita perché non le fosse facile andare dietro i suoi amanti. Probabilmente ha deciso di cambiare domicilio. A questo punto ci trasferiamo in un'altra città, così interrompi questa relazione, no?
Spera in questo modo che la sposa torni a lui, che si renda conto che poi è da lui che riceve le cose che fanno bella la sua vita.
Tentativo non pare che abbia funzionato.
Allora, una seconda strategia che poi possiamo già aver intuito dice: scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani.
Farò cessare tutte le sue gioie, la punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava i loro profumi, si adornava gli anelli di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me. E questo, diciamo, questo tipo di espressione, che poi somiglia a quello dell'inizio, dice che dopo il primo tipo di tentativo il marito Dio ritiene che siano esaurite le possibilità, e quindi che cosa decide di fare? Sostanzialmente decide di portarla in tribunale, no? Di svergognarla, la sposa israele, davanti agli anziani della città. Normalmente avveniva così, che la sposa adultera veniva portata alla porta della città dove siedono gli anziani, e lì viene accusata ed esposta al pubblico ludibrio. Avrebbe anche tutte le ragioni per farlo, se, no? Ammettendo, accettiamo che sia vero quello che dice, no? Di essere stato ripetutamente tradito. Quindi vedete, abbiamo due tipi di reazione che sono indicati qui. Prima, un tentativo di ridurla a più, di ridurci a più miti consigli, complicando la vita, provando di staccare la sposa dai suoi amanti. Secondo, al culmine dell'esasperazione, il fatto di esporre la sposa al pubblico ludibrio. A questo punto avviene l'imprevedibile, esattamente come nella parabola. Il testo di Osea conosce una sterzata che nessuno si potrebbe immaginare, sono le parole famosissime che tante volte vengono citate. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acore in porta di speranza, e avverrà in quel giorno mi chiamerà marito mio e non più Baal, mio padrone. In quel tempo farò con loro un'alleanza, ti farò mia sposa per sempre, farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore.
È la stessa dinamica della parabola, cioè ad un certo punto lo sposo, che fa tutto da solo, perché in questo momento il testo non dice affatto che qualche cosa sia cambiato nella sposa, compie un gesto di assoluta gratuità, no? Cioè dice, ma aspetta bene, se io voglio veramente bene a questa donna, che vantaggio ne ho a portarla in piazza e a farla lapidare? Rientra in se stesso e dice, ho un'ultima carta da giocare, carta di farla innamorare di nuovo di me, no? Questo è quello che dice il testo, cioè la porterò nel deserto, cioè è il tempo del fidanzamento, quando Israele uscì dall'Egitto e scopre Dio come il suo fidanzato e poi il suo sposo, no? Questo è l'equivalente della dinamica del perdono della parola, no? E cioè, arrivato al culmine dell'esasperazione, anziché esigere di essere ripagato giustamente, la scelta di Dio è quella di lasciare perdere qualunque forma di risarcimento, non fa l'offeso. Non si mette nell'atteggiamento di chi vuole vedere lavata la sua macchia, no? In qualche modo il suo buon nome, il suo buon diritto sono stati compromessi. La scelta è, proverò a farla innamorare di nuovo di me. Segue un aspetto che, diciamo, solo Dio può fare, l'analogia che fino a questo punto può anche un po' venire dopo. Il testo dice, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella benevolenza e nel diritto, e tutti i commentatori di Osea dicono che questa è una formula tecnica, con cui si indica la dote. Nel Medio Oriente antico, ma nell'ambito è così anche adesso, non solo in ambito religioso, non è la sposa che porta la dote, è lo sposo che versa la dote al padre di lei, altrimenti non può prendere la sposa in casa sua. Ma il futuro marito si reca dal suocero e gli dà una dote.
Il testo di Osea gioca su questa immagine, dice:
ti farò mia sposa versando una dote. Questa dote in realtà nel caso specifico non viene lasciata al suocero,
ma viene appunto data in dotazione alla sposa.
E qual è questa dote? Sono tutte le qualità che Israele non ha,
ma sono le qualità, i prerequisiti fondamentali perché sto matrimonio possa funzionare. Dio dice: ce li metto io,
ci metto io quel che tu non hai, ci metto la fedeltà,
ci metto la, come, che c'è una serie di termini, no? La giustizia, il diritto, l'amore, la benevolenza, la fedeltà, che sono le caratteristiche
che fanno sì che la sposa israelese possa poi stare dentro questo matrimonio in un modo stabile e duraturo.
Qui ripeto l'analogia.
Non funziona più,
questo veramente lo fa solo Dio. I nostri rapporti interpersonali, davvero,
lo riconosciamo tutti, cioè, va al di là delle nostre possibilità conferire all'altro questo tipo di risorse.
Però possiamo chiedere a Dio che le doni, questo sì, no?
Quindi il testo di Osea, diciamo, ripropone in termini sponsali quelle dinamiche fondamentali che stanno anche nelle parabole,
nella parabola di Gesù, ed è una dinamica che potremmo assimilare a quella del perdono, no? Qui, se vogliamo, non c'è il termine tecnico, ma il contenuto non siamo assolutamente liberi.
Dunque il perdono, anche secondo questo testo, è una dimensione, anzi è la dimensione costitutiva della storia di salvezza. Lo è come atteggiamento di Dio verso il suo popolo, declinato in termini sponsali.
Dio sposo perdona la sposa Israele.
E se non fosse così, non ci sarebbe storia di salvezza, ci sarebbe storia di distruzione, ci sarebbe la storia di una catastrofe, di un fallimento, no?
Di un'esecuzione capitale, punto, non una storia di salvezza. Allora, a questo punto vado appunto verso la fine, perché è un'ora ormai che parlo.
Le due frasi su cui volevo concludere, come ho detto all'inizio, sono: il perdono è un cammino e il perdono non ristabilisce la relazione. Chiudo con, mettendo a poco questi due aspetti che un po' sono già implicati in quello che ho fatto. Il perdono è un cammino. Perché? Perché se è vero quello che abbiamo detto, il perdono è l'essenza stessa di Dio.
D'altro canto, essere figli di questo Dio vuol dire
riprodurre nella nostra vita i tratti somatici di papà. Così?
L'immagine che i cristiani sono figli del Padre che è nei cieli, cosa vuol dire banalmente?
Vuol dire che nella vita dei discepoli di Gesù si dovrebbero vedere i tratti
di quel papà da cui sono stati messi al mondo.
Quali tratti? Questi, evidente, no? Cioè i tratti per i quali Dio è Dio, non è un uomo.
Se i discepoli di Gesù mostrano dei tratti che sono riscontrabili anche altrove,
non mostrano nulla per la paternità da cui sono stati generati. Ci siamo? Se amate solo quelli che vi amano,
che cosa fate? Questo lo fanno anche quelli che non conoscono Dio.
Ma il punto cruciale è: perché il perdono è un cammino? Per una serie di ragioni.
C'è una ragione cruciale, fondamentale, che è questa. Secondo voi
noi siamo figli in modo stabile? Questo è un grandissimo problema.
Secondo il Vangelo
noi siamo continuamente nella situazione di chi diventa figlio. Non è una roba che sia fatta, non c'è stata, non è una roba che sia fatta.
Terribile,
eh? Lui dice: nel famoso testo in cui dice amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, dice perché non siate, come traduce da Cei, diventiate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sul giusto e gli ingiusti e fa sorgere sul giusto e sul cattivo. Gesù insiste sul fatto che la condizione filiale è sempre qualche cosa che noi siamo in corso di acquisizione. Noi continuamente diventiamo figli, nel senso che essere figli è un dono. Nella dimensione di dono c'è già stato fatto questo dono, ma diventato nel senso di riprodurre a livello dei nostri comportamenti il volto di quel Dio che ci ha generato come suoi figli. Questa è una roba che non sta mai fatta, cioè è continuamente in fase di costruzione. Torno all'immagine di Pietro, questo è molto elastica. Pietro sarà come figlio quando, appoggiandosi a Gesù, comincia a camminare sull'acqua. Dopo un po' comincia a sprofondare, è lo stesso Pietro, però vedete che la sua condizione di figlio, che replica nella sua vita il volto filiale di Gesù, che riflette nella sua vita il Padre che lo ha generato, quel Pietro lì, quel Pietro figlio, a un certo punto sembra non essere più figlio, affonda, diventa come tutti gli altri, come chi non conosce Dio. E poi c'è un recupero: Signore, salvami. Gesù tende la mano e lo tira su. Questo è un problema con cui dobbiamo fare i conti, che non è, cioè,
non è male neanche. Tu sei il Cristo, luce da me Satana, cioè.
Certo. Quindi continuamente noi dobbiamo fare i conti con questa debolezza intrinseca, o non possiamo però fare una foglia di fico per dire sono debole, quindi no, non funziona così. Questa debolezza ce la portiamo dentro e quindi siamo sempre sulla strada di diventare figli, ma non possiamo usarla come una scusa per giustificare la nostra poca voglia o il nostro, come dire, riuscire a vivere da figli, Non si può usare in questo senso. Quindi il perdono certamente è un cammino, nel senso che è una dimensione che nessuno di noi può dire l'ho acquisita una volta per tutte. E vi dirò che in certi momenti della vita ho l'impressione che siamo più disposti a vivere la dimensione filiale perdonando, in altri molto meno. Siamo chiamati a diventare figli, assumendo quel volto lì, quel tratto lì, che però non ci appartiene in un modo stabile. Continuamente dobbiamo diventare, continuamente. E l'altro punto è:
cosa vuol dire che il perdono non ristabilisce la relazione? Beh, questo appunto implicitamente salta fuori da quello che ho detto, cioè
il perdono è certamente un prerequisito. Insomma, se c'è un conflitto, se c'è stata un'offesa, sono state offese, se non c'è la disponibilità a perdonare, chiaro che la situazione si blocca in quello stato lì. Però il perdono da solo non ricostruisce la relazione, perché il perdono di sua natura è un atto esclusivamente unilaterale, mentre la relazione è unica. Perdonare o no dipende solo da te. È una decisione che tocca a me e basta. Dio non ci ha chiesto se volevamo essere perdonati. Ha perdonato e basta. Questa è la natura del perdono. Il perdono è un atto unilaterale. È la decisione della parte offesa di perdonare, appunto, cioè di fare un dono iper, super, un super dono. Basta? Non basta. Se non ci fosse, non si potrebbe neanche immaginare di ripartire con un cammino. Però ricordatevelo, d'altro canto lo sappiamo, da solo non basta, perché per ricostruire la relazione
ci vuole poi il contributo di tutti e due. Il perdono è unilaterale, ma la relazione non sta in piedi se non ci si gioca in tavoli.
Quindi, come l'abbiamo, ma questo vale anche nei confronti di Dio, no?
Bene. Se non ci fosse il perdono, non ci sarebbe il prerequisito per costruire una storia tra Dio e me.
Ma il perdono da solo non basta, cioè bisogna che io a questo punto decida di giocarmi in questa relazione, no?
E allora la dimensione del perdono ne chiama poi in causa a catena, secondo me, una serie di altre. Mi viene in mente la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Non è una storia coniugale, ma è una storia familiare, che comunque si presta, credo, a una riflessione molto fondamentale.
Secondo voi Giuseppe ha perdonato i suoi fratelli?
Io credo di sì.
Ma perché possa rinascere una relazione tra di loro,
Giuseppe è
anche consapevole
che ci deve essere una presa di coscienza da parte dei suoi fratelli del male che hanno commesso. Cioè, se non c'è questa presa di coscienza, la relazione si fa molto difficile, no?
Se lui non perdonasse,
non c'è storia, tutto qui. Ma il perdono da solo non vuole ancora dire che si ricostruirà una relazione fraterna. La possibilità di ricostruire una relazione, diciamo, solida,
passa anche, in questo caso, attraverso la presa di coscienza di che cosa è avvenuto, no?
Attraverso una consapevolezza nei fratelli di quello che hanno fatto. Se non ci fosse questo, diciamo che la relazione non si appoggia su una base sufficiente. Quindi il perdono nel rapporto tra me e Dio, ma anche nei rapporti interpersonali, funge da prerequisito fondamentale che crea una possibilità, apre uno spazio. Se mancasse non se ne parlerebbe neanche, ma poi da solo non è ancora in grado di rigenerare la relazione. Bisogna vedere come riuscirà. Bisogna che anche colui che è il destinatario del perdono prenda consapevolezza di che cosa è accaduto e si appoggi su quel super dono, riconoscendolo come un grande dono, si appoggi su di esso per immettere a sua volta qualche cosa nella relazione e in generale, altrimenti la storia non fa.
Mi fermo qua. Secondo quadretto della parabola? Beh, diciamo, ha due aspetti, cioè nell'intenzione di Matteo c'è anche il monito, indubbiamente, ma lo stesso autore che prima ho citato, senza dire il nome, quello che dice Gesù nel Vangelo di Matteo ha delle illimitate esigenze etiche, dice così: che il senso del discorso della montagna in Matteo è: tutto è possibile per chi crede. Quindi se c'è un aspetto di monito, però è prevalente questo aspetto, cioè la parabola ti dice: guarda che ti è dischiusa una possibilità, cioè se tu ricordi quello che è accaduto nella tua vita ti si dischiudono delle possibilità, si apre un cammino possibile, no? In questo senso il perdono più che essere un comando, è una possibilità offerta sulla base dell'esperienza nel mio rapporto con Dio, no? In questo senso allora c'è anche un aspetto di monito, sicuramente, perché allora il senso della parabola poi è: ma l'hai veramente fatta questa esperienza di Dio? Cioè, c'è stato questo evento nella tua vita o non c'è mai stato? Perché se non c'è mai stato, è chiaro che manca la base stessa su cui si appoggia l'esigenza del perdono fraterno.
Io sono convinto che ci sia stato, però ogni tanto non riesco a perdonare, quindi anche un invito a tornare al primo quadretto, alla memoria di quando lui ha avuto pietà di me senza che io meritassi nulla, di quando lui si è avvicinato a me senza che io lo cercassi, cioè anche un ritornare a pensare alla propria storia per recuperare nella preghiera, ovviamente, chi è Dio e cosa ha fatto per me, quindi per quale motivo io adesso non devo fare quel minimo che posso fare di fronte a tanti che ha fatto lui.
È così, cioè in alcuni casi diciamo il problema qual è? Che non è sempre, non si può dare sempre per scontato che l'esperienza descritta dalla parabola sia davvero all'origine di ogni cammino, di ogni cammino cristiano. Perché? Ma per tante ragioni. Secondo, anche laddove questa esperienza c'è, sento di averla fatta, non è sempre detto che conservi dentro il mio cuore e nella mia memoria una sua consistenza, no? Il valore di un evento davvero fondante. Quindi, secondo me ci sono due aspetti non coincidenti. Se uno può dire a se stesso: io questa esperienza l'ho fatta, capisco che se sono qui è perché mi è successo esattamente quello che la parabola dice, secondo me qui c'è una grande chance, cioè c'è una possibilità enorme su cui appoggiarsi. La memoria affettiva può ritornare a questa esperienza, quindi la può risvegliare, ne può fare appunto l'elemento da cui attingere risorse per comportarsi in un certo modo. Non è mai automatico, perché appunto, perché un po' le cose si possono anche dimenticare, perché a volte ci si indurisce. Se questa esperienza c'è stata, questa è una rimane come un tesoro a cui si possono attingere molte forze, cioè tutte le forze cruciali.
Chiedo scusa, comunque San Paolo, che l'esperienza di me l'aveva fatta, arriva a dire: non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Cioè, pur volendo fare il bene, non riesco a farlo, faccio il male. E forse lui l'esperienza per la parte assolutamente.
Sì, ma lì si riferisce a prima dell'incontro con Cristo. Quando dice quelle parole, lui sta descrivendo come era la condizione prima di incontrare Gesù. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte, esclama: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, che ci dà la vittoria per mezzo di Cristo. Però, posto questo, rimane vero questo punto che lei dice, cioè che corrisponde all'idea che noi non siamo stabiliti nella situazione filiale in modo stabile. Cioè, rimane vero che anche se io posso avere una intuizione di che cosa è buono, non sempre poi lo faccio, questo è vero. Sì.
Riferire al padrone quello che ha fatto il servo protagonista, hanno fatto il ruolo, diciamo, c'è una...
Nella parabola secondo me servono solo per far funzionare il racconto. Quindi, perché poi la parabola deve avere una sua, deve funzionare. Allora, come fa il padrone a sapere, il re a saperlo, il personaggio che media? Non so però se tu hai in mente un'analogia.
Ho un po' pensato, in effetti non mi all'interno della comunità.
Sì, è difficile trovare un analogato diretto, perché questi hanno la funzione di, diciamo, sarebbe nella porta al giorno ultimo, no? Nel giorno ultimo, se l'ultima scena è il giudizio finale, è nel giorno ultimo che si svelano i segreti dei cuori. Cioè,
che non fanno mai, come dire, una intercessione.
No.
Positivo.
No, infatti.
Ma che cosa è Dio? Esatto.
Infatti non c'è. Le parabole non sono delle allegorie dove ogni elemento del racconto deve per forza avere un corrispettivo nella realtà. Questo molto spesso ci porta fuori strada, perché la parabola è una, come una fiction, quindi per funzionare ci vuole una sceneggiatura, e allora la sceneggiatura deve concatenare degli eventi e quindi deve mettere in scena dei personaggi, ma non è detto che tutti gli elementi che servono a far funzionare la fiction abbiano per forza un corrispettivo nella realtà che lo sceneggiatore Gesù di Nazareth aveva in mente costruendo la fiction.